Allora, io sono Dennis Legni, e sono un falegname, per forza di cose, mi chiamo Legni, il caso ha voluto che diventassi falegname. Lavoro nella mia piccola azienda assieme a mia moglie e produco attrezzatura pistica, specifica per, un'apicoltura un po' più, naturale, diciamo, tra virgolette. Un'azienda che abbiamo aperto 2 anni e mezzo fa, oramai 3 anni, in pieno Covid, nel momento di follia collettiva generale in cui non si sapeva bene dove si andava a finire, come tanti, io ho strippato e ho mollato il lavoro per lanciarmi in questa avventura. Ecco.
Come hai organizzato il tuo lavoro?
Allora, il mio lavoro inizialmente l'ho organizzato proprio molto semplicemente, anche perché io sono partito con niente. Non avevo molti fondi per avviare questa mia azienda, se non un po' di TFR, e da lì piano piano ho cercato di racimolare un po' di attrezzature varie, e ho avuto la fortuna di trovare un posto, un capannone dove poter lavorare. Grazie a mio padre, che anche lui era falegname, appunto, ha racimolato un po' di attrezzature, e da lì sono partito, proprio con la base. Non dico martello e scalpello, ma quasi. Dopodiché abbiamo piano piano aumentato in modo da poter fare appunto le arnie. Lavorare per l'apicoltura è completamente diverso rispetto a quello che facevo prima, tipo mobili. Quindi l'organizzazione del lavoro inizialmente era un po' per i mobili, un po' per l'apicoltura. Poi dopo, fortunatamente, ci siamo riorganizzati solo per l'apicoltura.
Ecco, mi stai scatenando una marea di domande e faccio fatica a trattenermi, però mi attengo al copione. Qual è stato il tuo percorso, se puoi raccontarcelo? Come sei arrivato? Dove sei ora?
Allora, il mio percorso principalmente nasce nel 2016, a fine 2016, inizio 2017, e quando assieme alla mia famiglia sono andato ad Umbertide, in Umbria, a fare una piccola vacanzina prima della Befana. Da lì il proprietario dell'agriturismo dove eravamo ci ha invitato a visitare un apicoltore della zona. Era gennaio, ovviamente non potevamo vedere le api. Questo apicoltore, un signore che lavorava a scuola, quindi sapeva parlare bene, ci ha letteralmente ubriacato sul mondo delle api e io da lì sono uscito folgorato, tanto dal suo modo di raccontarci appunto questo mondo. Sono tornato a casa avendo un amico che giocava con me, apicoltore, io falegname, gli ho fatto la proposta: dai, ti faccio qualche arnia, tu mi dai una famiglia o due. E provo, e dopo da lì appunto sappiamo dove sono adesso.
Adesso, quante famiglie fanno parte della tua grande famiglia?
Allora, assieme a mia moglie ha una piccola partita IVA come apicoltrice, e lei è sulle 20 famiglie. Io ho comunque il mio codice apistico come hobbista e quindi rimango sulle mie 10, quindi in totale viaggiamo su una trentina di famiglie. Avremmo voluto fare gli apicoltori, ma non avendo disponibilità economica per questo salto, che comunque è molto dispendioso inizialmente, abbiamo preferito lanciarci nella falegnameria perché comunque era l'unico modo per poter rimanere dentro a questo settore. E in realtà è anche un modo per poter sopravvivere, perché quando alla fine riusciamo al momento a vivere di questo.
Cosa penserebbe di te il Denis bambino?
Il Dennis Bambino sarebbe orgogliosissimo, perché Dennis Bambino era un sognatore pazzesco. Lui avrebbe voluto fare qualsiasi cosa, dall'astronauta, ovviamente, come tanti, a poliziotto, avrebbe voluto fare di tutto. Ma il Dennis Bambino non avrebbe mai pensato che sarei diventato apicoltore o comunque un falegname che lavora per le api. E sarebbe orgoglioso perché è figo, secondo me.
Qual è il tuo prossimo progetto, il tuo orizzonte di cambiamento da qui a un anno, da qui a 3 anni?
Allora, il mio prossimo, ce ne sono tanti di progetti, tanti obiettivi. Ovviamente sono abituato a farli piccoli, fare, prendere obiettivi a breve termine, piccoli, uno alla volta, riuscire ad arrivarci, superarli e darmene tanti altri. Il mio primo obiettivo è quello di finire di pagare la mia seconda macchina che abbiamo acquistato per la falegnameria, un altro investimento che abbiamo fatto, in modo da poter crescere come azienda e riuscire a star dietro a tutti gli ordini che ci arrivano, perché quest'anno abbiamo lavorato tantissimo e se avevamo quella macchina che abbiamo appena acquistato, insomma, riuscivamo a respirare meglio. E, più avanti, quello che mi piacerebbe fare è spingere sempre di più, ovviamente sono un sognatore, sul mondo dell'apicoltura in Italia e poter trasmettere la mia idea di apicoltura, quindi spingere su un'apicoltura un po' meno diciamo industriale, un po' meno intensiva, ma fare qualcosa di più verso le api, ecco, un po' meno intensiva. Questo vorrei che vorrei riuscire a fare, tant'è che già da quest'anno abbiamo fatto un convegno ad Apimel proprio inerente alla sostenibilità nel mondo dell'apicoltura. Insomma, intanto abbiamo iniziato, poi vediamo cosa riusciremo a fare. Ecco, più avanti.
Per chi non lo sa, che cos'è Apimel?
Allora, Apimel è la fiera più grande, più importante nel settore apistico in Italia. È una fiera internazionale e praticamente vanno come espositori le più grosse aziende del settore in Italia. Ne vengono tante anche dall'estero e noi, grazie anche alla collaborazione di VBA e The World Biodiversity Association e di PFC Italia, quest'anno siamo riusciti ad andare ad Apimel appunto con il nostro stand a proporre i nostri prodotti. Questo ci ha dato tanto orgoglio perché è un'azienda molto grossa, noi siamo nessuno in realtà nel settore, e ci ha fatto un gran piacere vedere la fila di persone super interessate a quello che erano i nostri prodotti e il nostro modo di vedere l'apicoltura. Quindi 3 giorni ininterrotti di parole, parlare, neanche riuscire ad andare in bagno praticamente.
A questo proposito, sono sempre soddisfatti i tuoi clienti? Cosa apprezzano di più di quello che fai per loro?
Allora, sicuramente io sono una persona che si rende molto disponibile, accogliente e mi metto a disposizione per qualsiasi cosa, per qualsiasi loro richiesta. Sono molto corretto, nel senso che nel momento in cui ci sono delle difficoltà, delle problematiche, io non mi nascondo. La prima cosa che faccio è mettere davanti il problema e cercare di risolverlo. In realtà, fortunatamente, in questi 2 anni e mezzo ho avuto poche problematiche. Una spedizione di un'arnia rotta, un'arnia che si può essere spaccata per che non era ben stagionata, ma veramente poche. Quelle situazioni lì le ho risolte subito andando incontro al cliente, mandandogli altre arnie, prodotto nuovo totalmente. E poi ci sono magari situazioni dove io mi metto a disposizione del cliente per l'acquisto di attrezzatura per l'apicoltura che noi non produciamo ma che rivendiamo, e lì faccio il massimo per poterli accontentare e indirizzare nell'azienda migliore.
In 3 anni è cambiata tantissimo la tua vita lavorativa. Come hai disegnato la tua routine giornaliera per perseguire i tuoi obiettivi? Com'è la tua vita?
Ma allora, prima nel posto dove lavoravo stavo molto bene, però mi sentivo, io sono un viaggiatore, ho la testa sempre in movimento e mi sentivo in galera perché ero 8 ore al giorno chiuso dentro un posto dove facevo un lavoro che non mi stimolava molto. Adesso lavoro 12-13 ore al giorno, mi sento più libero che mai, e sono tutti i giorni praticamente dalla mattina sulle 7:30, quando si lavora parecchio anche dalle 7 fino alla sera alle 7, quindi con uno stop di un'ora Ecco, quello che è cambiato da prima è che mi godo il pranzo con le mie figlie, perché decido io che ora vado a pranzare. Quindi quando loro escono da scuola all'una circa, io esco dal lavoro all'una e quindi ci troviamo a casa e mangiamo insieme. Questo per me è molto importante. La famiglia per me è molto importante.
Forse me l'hai già detto, però te la faccio lo stesso questa domanda. Come hai iniziato? Nel senso, hai un aneddoto particolare che ti piace raccontare per definire proprio quel momento preciso in cui hai capito che volevi fare questa cosa?
Allora, io ho sempre avuto il desiderio appunto di poter uscire fuori da quello che era il mio lavoro, diciamo, da operaio, poter esprimere quello che avevo dentro, le mie potenzialità, quello che credo che possano essere le mie potenzialità. Il momento appunto in cui ho avuto un attimo quel barlume, che ho detto aspetta che vedo una luce laggiù in fondo, aspetta che la vedo, è stato proprio quel giorno che sono andato da quell'apicoltore e che mi ha ubriacato appunto sulle api. Lì ho collegato tutto, ho messo tutti insieme, mia moglie non lo sapeva ancora, meno male, perché poverina ne deve subire di stress con me, perché io ho sempre la testa in movimento, e lì è stato proprio il momento clou nel quale ho sperato di poter fare quello che sto facendo. Poi in realtà ci sono stati vari step che me l'hanno permesso, tanta fortuna, però me la sono anche cercata.
Qual è l'errore che non ripeteresti?
L'errore che non ripeterei è quello di non stare molto attento a scuola. Cioè, fortunatamente io a scuola ho in realtà fatto un professionale e quindi il mio lavoro, lavorando con macchine, utensili, è indicatissimo per quello che ho studiato, anche se in realtà non mi piaceva quando andavo a scuola, ma proprio per niente. In realtà adesso mi è tornato molto utile. Però effettivamente con la vecchiaia ci si rende conto che se da giovane, invece di fare il patacca, studiavo un po' di più, era meglio.
Qual è la più grande difficoltà che hai incontrato nella tua professione?
Sicuramente la questione economica, le tasse. Io sono una ditta individuale, e parto con pochi soldi e da lì è un po' complicato riuscire a sbarcare il lunario, partendo poi con un lavoro nuovo in 2 anni e mezzo di questi tempi, materiali che vanno alle stelle nel 2020, materiali che si fermano a un livello abbastanza alto, però fortunatamente l'idea di questa azienda era buona e c'è stato un ottimo riscontro da parte dei clienti e quindi riusciamo a sopravvivere, ecco.
La tua famiglia ti capisce?
La mia famiglia a volte non mi capisce e a volte invece mi fa capire altri punti di vista. E diciamo che sono il mio equilibrio, nel senso che senza di loro probabilmente il mio entusiasmo mi porterebbe alla rovina, perché sono molto focoso, vado dritto per la mia strada finché non ho concluso quello che penso di fare, e a volte magari mia moglie riesce a farmi ragionare per capire effettivamente se è la strada giusta o no.
Adesso ti vorrei fare delle domande tecniche, perché credo che siano importanti per definire meglio quello che stai facendo. Nel senso, tu prepari i legni e selezioni i legni per fare le case delle api, le arnie. Sì. Che cos'è che ti differenzia da un'altra falegnameria, che ti rende così particolare, che hai dato anche un nome particolare alla tua azienda?
Sì, adesso la mia azienda in primis si chiama proprio Compartita IVA, Falegnameria Legni, perché io mi chiamo Legni ed è molto, però si abbina bene nel settore apistico l'altro nome, che è Legni per Api. Legni per Api è nato appositamente per trasmettere quello che è la mia idea. Legni, che sono io, ma anche i legni che lavoro a disposizione delle api, ma non dell'apicoltore a disposizione in primis per le api. L'idea mia che mi sono fatto nel mio percorso da apicoltore era appunto quello di poter creare un prodotto più verso le api, più verso le esigenze delle api, appunto per dare la possibilità agli apicoltori di lavorare con delle famiglie di api che stessero bene. Tendenzialmente non dico come se fossero in natura, perché quando le hai dentro a un'arnia non è come averle dentro un tronco, però cercare di avvicinare sempre di più l'apicoltura verso il loro stato naturale, capito? Quindi nel momento in cui io, artigiano, ho la possibilità di piallare solo la parte esterna di una tavola e lasciarla grezza come da segheria interna per permettere alle api di propolizzarla maggiormente e quindi rendere il nido più salubre, più sano, come è in un tronco d'albero, secondo me è assurdo non farlo, perché è molto più conveniente per le api, capito? E non ci costa niente, a me non costa niente, anzi, piallo da una parte e non dall'altra. Questo poi mi permette, rispetto ad altre falegnamerie, di mantenere uno spessore leggermente più grosso, quindi le mie arnie risultano più massicce. E poi ci sono ovviamente i discorsi delle colle. Io non amo usare le colle dentro le arnie e cerco di utilizzare il meno possibile. Sicuramente la tavola unica me lo permette, senza dover fare giunte. Quindi questo sicuramente mi differenzia. Poi ci sono tanti altri piccoli accorgimenti. La porticina piccola, a me piace fare le arnie col fondo chiuso, perché sono dell'idea che le api debbano indirizzare l'aria dove meglio credono, non che arrivi lo spiffero da sotto perché c'è un fondo a rete che gli scombussola tutto l'interno. Ecco, tutte queste cose qui.
Quindi c'è proprio una filosofia sotto, una sintonia con questi insetti.
Esatto.
Un'altra cosa particolare che riguarda per l'appunto la gestione sostenibile delle foreste. Che cosa mi sai dire di
Sì.
questa cosa legata a quel marchio che hai nominato prima?
Beh, allora, sicuramente da apicoltore mi rendo conto negli ultimi 7 anni, perché sono apicoltore poi da 7 anni, non da molto. Mi rendo conto che quello che fa per la maggiore la salute delle api è l'ambiente in cui vivono. E l'ambiente in cui vivono è l'ambiente in cui viviamo poi anche noi, la natura, insomma, le campagne, le città, le foreste, i boschi, le colline, le montagne, quello che sono. Secondo me, la gestione della natura, in primis dei boschi, degli alberi, è importantissimo. E quindi, quando si va, diciamo, a produrre attrezzatura per l'apicoltura, che è l'emblema, l'ape, l'emblema della natura, con legno tagliato in boschi, in foreste primarie, boschi magari dell'est. Portati via e tagliati così senza un criterio, non ha proprio senso, perché stiamo comunque continuando a distruggere il pianeta e distruggere anche l'ambiente in cui vivono le api. Quindi la mia idea è proprio quella di far passare al cliente il fatto che acquista un prodotto che è fatto con legno che viene gestito in un certo modo. Foreste che vengono gestite in un certo modo. Quindi, se riusciamo a rendere sostenibile l'apicoltura, che secondo me dovrebbe essere il primo settore ad essere sostenibile, è meglio. In apicoltura non c'è niente di sostenibile oggigiorno, tra polistiroli, zucchero, materiali non idonei, materiali che vengono da non si sa quale posto d'Europa, del mondo, insomma. Questo è il mio intento con PFC, quello di far capire appunto che l'ambiente è importante e lo dobbiamo salvaguardare, in primis con quello che utilizziamo per fare appunto apicoltura.
Cosa vuol dire per te essere ricco?
Io sono ricco, sono ricchissimo. Io, per me essere ricco è riuscire ad arrivare a fine mese senza nessuno che ti chiama per dire che deve avere dei soldi. Essere ricco vuol dire poter avere una famiglia che ti vuole bene, essere ricco vuol dire fare il lavoro che ami, essere ricco vuol dire poter vivere in mezzo alla natura, l'apicoltura me l'ha permesso, e questo è per me essere ricco. Poi ovvio, mi piacerebbe avere la macchina nuova perché la mia è distrutta ormai, però...
Una cosa per volta. Prossima domanda molto molto seria. Sì. Chi vorresti che parlasse al tuo funerale e che cosa ascolteresti in questo discorso?
Wow, chi vorrei che parlasse a questo, al funerale? Al mio funerale vorrei... Beh, mi farebbe piacere che parlassero le mie figlie e parlassero di me. Parlassero di me per capire se sono stato un buon padre, ecco, più che altro quello. Cioè, capire, insomma, quello è la cosa più importante per me. Poi magari posso sbagliare a fare le arnie, però non voglio sbagliare a fare il padre. Ecco, questo.
Quali sono le tre persone che in Italia vale la pena seguire per quanto riguarda il tuo settore?
Wow, le tre persone che secondo me vale la pena seguire sicuro, vabbè, Paolo Fontana, perché... ne sa pacchi, a parte che è entomologo, però ha una grande esperienza come apicoltore tradizionale e ha messo su una tecnica per lavorare con le tobar che ho conosciuto da poco, perché prima non la sapevo, non la conoscevo, e mi piace molto. Molto interessante, si può fare apicoltura tranquillamente con le tobar, con la sua tecnica. E Valentini, perché anche lui è una fonte di sapere, Marco Valentini è una fonte di sapere incredibile, ha un'esperienza che è immensa. E poi poi ci sono, in realtà questi sono i primi due. A livello apistico ci sono tantissime altre persone che non sono molto conosciute, ci sono che secondo me vale la pena ascoltare proprio per un modo diverso di vedere l'apicoltura. Ci sono un Danilo Colomela dalla Sicilia che ho conosciuto 3 anni fa appunto al Binatural Festival. E poi ci sono anche dunque un altro che secondo me vale la pena ascoltare, adesso non mi viene il nome, mia moglie lo conosce sicuramente, un veterinario di Reggio Emilia che adesso non mi viene il nome, però l'ho ascoltato ultimamente a Rewild Bee che abbiamo fatto a Caprese Michelangelo. E poi, vabbè, Felicioli, che hai conosciuto anche tu al Binatural Festival, che è una figata ascoltarlo, perché è sempre fantastico nel modo che ha di porsi, nel modo che ha di parlare e di spiegare le cose. Vorrei essere stato un suo studente, ecco.
3 libri assolutamente da leggere e perché?
3 libri da leggere e perché? Allora, premetto, come abbiamo già detto prima, non sono stato un gran studente, quindi non ho letto dei gran libri. In realtà l'apicoltura mi ha anche dato questa nuova occasione di leggere tanto e infatti non ho mai letto tanti libri in vita mia quanto in questi ultimi 7 anni nell'apicoltura. Libri che vale la pena leggere e sicuramente io parlo per quello che sono i miei interessi nell'apicoltura, Il piacere delle api di Paolo Fontana. Il Contessi, perché comunque è un libro molto molto preciso che ti fa capire tanto, e poi un altro libro, vediamo un po', tra quelli che ho letto adesso non è che me ne viene in mente uno, sicuramente Apicoltura Tobar, quello che sulle Tobar mi ha fatto capire tantissimo.
Cos'è secondo te la felicità?
La felicità, quant'è che sono più felice? Quando ti dicono che hai fatto bene una cosa, quando ti fanno i complimenti, sì, le endorfine vanno a palla, quando ti fanno... Quando ti fanno i complimenti, secondo me, quando mi fanno i complimenti a me, beh, mi rende molto felice. E quello che faccio, ovviamente, il mio lavoro è... mi rende felice, quindi questo stare bene, essere a posto con se stessi. Essere a posto con se stessi mi rende molto felice. Tempo fa non lo ero a posto con me stesso e non ero molto.
Qual era uno dei tuoi più grandi sogni da bambino?
Uno dei più grandi sogni da bambino era appunto fare l'astronauta. Ho sempre desiderato essere indipendente e non dover dipendere da nessuno. E quindi è per questo che poi quando sono stati sui 14 anni ho iniziato a lavorare. Fortunatamente avevo il mare vicino, io sono in riviera, quindi potevo permettermelo perché c'era la stagione estiva. A 16 anni sono andato via di casa e per me era importante l'indipendenza. Il mio sogno appunto era quello di fare una famiglia, bella famiglia, una famiglia importante come ce l'ho adesso, ecco, importante, bella.
Hai a disposizione un solo desiderio. Cosa domanderesti al genio della lampada?
Pace nel mondo. Basta con tutte queste guerre, che palle. Non ne posso più. Cioè, perché dobbiamo stare qua a strippare per tutti sti... Quello, veramente, la pace nel mondo, davvero.
Siamo arrivati, Denis, alla fine della nostra intervista. Hai qualcosa da aggiungere? Una domanda che io non ti ho fatto e che a te piacerebbe rispondere?
Una domanda che non mi hai fatto. Pensi di riuscire veramente nel tuo intento, che è quello di arrivare alla pensione facendo quello che fai? Sì, io credo proprio di sì, perché ne sono straconvinto. E ci metterò tutto il mio impegno per poter portare avanti questo mio sogno, questa mia aziendina, assieme a mia moglie, e farla crescere.
Grazie per questa intervista.
Grazie a te per avermi dato questa opportunità. Ed è stato molto divertente, hai ragione.